Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, un'altra domenica.
Altra domenica, wow. Abbiamo avuto una settimana di sole, grazie.
Ringraziamo a tutti, evviva, ce lo stiamo godendo.
Ce lo stiamo godendo e oggi ci goderemo anche un'interessantissima conversazione con Sandro Aduso, il presidente del Comites qua in Nuova Zelanda. Sandro, sei qui con noi?
Sì.
Ciao Sandro, come stai?
Sto benissimo, sento anche voi, siete abbastanza frizzanti.
Siamo sempre.
Senti, prima di cominciare volevo dire, tu lo sai che ora è quasi un anno, noi che ti abbiamo parlato all'inizio quando Onda Azzurra ha cominciato la nostra avventura, è stata quasi un anno fa, per cui questa non è la prima volta che ti parliamo, ti facciamo questa chiacchierata, è la seconda, Sandro.
Certo, e prendo l'occasione innanzitutto di ringraziarvi per avermi nella vostra programma e anche di farvi nuovamente i complimenti che vi ho fatto in via informale quando ci siamo incontrati a riguardo di quello che state facendo. Una cosa ottima, un progetto veramente ottimo. E spero tanto che il Comite sia in grado di fornire ulteriori finanziamenti, infatti è una cosa che dovremmo mettere nel prossimo
non ve lo dimenticate,
è un programma stupendo, lo state facendo estremamente bene e vogliamo continuarlo. Il problema delle finanze è una cosa che sarà in mano dell'ambasciatore, che spingeremo molto forte.
Ok. Grazie.
Tutto molto positivo, perciò continuiamo col positivo. Che so che avete fatto una riunione molto importante e interessante il 2 giugno, che è venuto il professore Franco Papandrea. Che ci sono state delle cose di cui avete parlato, dei cambiamenti, degli aggiornamenti per quanto riguarda delle varie cose che stanno succedendo. Vuoi parlare un po' di questa riunione e i cambiamenti e di che cosa avete parlato?
Certo, con gran piacere. Abbiamo avuto il piacere infatti della partecipazione di Franco Papandrea via Skype da Canberra durante l'ultimo incontro di venerdì scorso, e abbiamo pure avuto Mario Magaraggia con noi, il nostro ex console onorario d'Auckland per oltre 30 anni. Wow. La discussione si è centrata principalmente intorno alla conoscenza che Franco Papandrea ha del Comites e pure della sua posizione per quanto riguarda la rappresentanza in Australia e in via informale della Nuova Zelanda dei Comites di questa zona. Franco ha oltre 30 anni di impegno di volontariato nella collettività italiana dell'Australia, è il consigliere eletto del CGE in rappresentanza dell'Australia, come detto anche informalmente della Nuova Zelanda, eppure è stato, e questo è importantissimo, è presidente del Comites di Canberra per 11 anni, dal 92 al 2003 mi sembra, ed è attualmente pure presidente della società Dante Alighieri di Canberra, quindi una persona molto coinvolta con gli italiani. È un economista di professione, ha coperto diversi incarichi dirigenziali nell'amministrazione federale australiana prima di assumere l'incarico di professore e direttore delle Communication and Media Policy Institute all'Università di Canberra. Una persona molto in gamba, insomma, siamo stati molto fortunati ad averlo. Si è offerto lui di partecipare alla nostra riunione ed è stata una cosa molto interessante. La sua partecipazione ha toccato vari punti di grande interesse sia a livello universale, non solo per gli italiani residenti in Nuova Zelanda, ma pure specifico per noi
certo.
Wow. Una cosa che volevo toccare innanzitutto era una cosa che sta molto a cuore a noi del comitato, del Comites, la soglia minima per le elezioni di un Comites. Ci sono stati vari movimenti recentemente a livello politico il CGE, e noi abbiamo partecipato con varie lettere per appoggiarli, il CGE australiano, e internazionale hanno bocciato la proposta del governo di elevare a 10.000 il numero minimo di iscritti all'AIRE e di un paese per le elezioni di un comites. Correntemente la soglia minima è 3.000, e noi l'avevamo appena passata quando ci siamo stati eletti 2 anni fa. La bozza adesso siede con il Parlamento italiano dal 7 di aprile di quest'anno per essere esaminata e discussa. Il CGE, Franco, ha detto chiaramente che si adopererà per assicurarsi che la soglia attuale di 3.000 iscritti non cambi, con il sostegno dell'onorevole Fedi e di altri rappresentanti degli italiani all'estero. Questa è stata una proposta fatta dal CGE a livello internazionale, unanime, di mantenere questa soglia a 3.000 minimo italiani residenti nel paese per le elezioni in comites. Quindi se questa soglia il governo deciderà di mantenerla come proposta da loro a 10.000, vorrà dire che fra 2 o 3 anni, quando il nostro compito attuale finisce, non ci saranno più elezioni del comites in Nuova Zelanda, quindi il comites non esisterà più. Quindi speriamo che questa soglia di 3.000 persone manca.
E adesso quanti siamo adesso, Sandro? Perché mi sa che non siamo molto di italiani.
La cifra guarda, sta salendo non esponenzialmente ma quasi, e mi sembra che l'ultima cifra che è stata accennata sia nell'ordine dei 4.200-4.700, ma in effetti sembra che gli italiani in Nuova Zelanda che risiedono qui ma non iscritti all'AIRE
sono
inclusi
molti di più,
quelli iscritti all'AIRE che sia sui 7.000 erotti, quindi una grande bella somma.
E come si fa a prendere queste persone che non sono iscritte all'AIRE? Come si fa un appello? Come si fa a farli entrare a iscriversi sull'AIRE?
Il problema nostro è che abbiamo e usufruiamo da poco tempo, grazie all'intervento dell'ambasciatore in maniera formale e legale, a usare gli email della database dell'ambasciata, che raggiungono i nostri notiziari solo gli iscritti all'AIRE, purtroppo. Quindi abbiamo dei limiti molto molto netti a poter arrivare agli altri italiani. Questione di passavoce, abbiamo contato e stiamo ancora discutendo di utilizzare probabilmente nel prossimo futuro varie media di comunicazione come il Facebook per esempio, e questo potrebbe essere
uno dei metodi,
un condotto, ecco. Ma è ancora sotto discussione come poter fare questo secondo passo con la media neozelandese.
Ok, speriamo che continua, perché secondo noi è una cosa importantissima avere questa comitas, non è una cosa semplice da non vederla per quello che è, per cui speriamo, siamo con noi, con voi, quello che avete bisogno noi cerchiamo di aiutarvi.
Certamente è una cosa che voi siete in grado di poter fare, perché penso che fra i vostri ascoltatori ci saranno alcuni che non sono iscritti all'AIRE, e questo mi porta, devo dire, al secondo punto che abbiamo discusso, che è un punto che è stato discusso anche sulla media, Facebook e altri condotti, il soggetto della doppia tassazione. La doppia tassazione che riguarda gli italiani che vivono all'estero, non solo in Italia, ma che non sono iscritti all'AIRE. Marco Fedi ha posto un'interrogazione a risposta scritta al Ministero di Economia e Finanze su questo tema, poiché il rischio che molti italiani subiscono una doppia tassazione se non iscritti all'AIRE è grave ed è concreto. L'iscrizione all'AIRE, come sapete, è obbligatoria dopo 12 mesi di permanenza all'estero, ma tuttavia molti italiani all'estero non si iscrivono a registrare per molti motivi, uno dei quali è di non perdere il diritto dell'assistenza sanitaria pubblica una volta rientrati in Italia. Di conseguenza il rischio di essere tassati 2 volte è reale. Per evitare il proprio reddito venga tassato 2 volte, è fondamentale completare la propria dichiarazione di redditi ogni anno. L'onorevole Felice ha sollecitato l'interessamento diretto alle autorità per far sentire l'urgenza della questione con un'interrogazione che presentò al Ministro dell'Economia e Finanze il 17 di aprile scorso. A seguito di questa sollecitazione, un emendamento è stato recentemente discusso in Commissione Bilancio della Camera ed approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, gran bella notizia, però ora è dal Senato. Se approvato dal Senato, consentirà di detrarre l'imposta versata all'estero anche in caso di omessa presentazione in Italia della dichiarazione o di omessa indicazione di redditi prodotti all'estero, a condizione però di aderire alla nuova voluntary disclosure. E qui mi fermo, perché questo, essendo un tema molto complesso, chiedo il favore agli ascoltatori e a voi di leggere attentamente il verbale che sarà in linea molto presto e sarà soggetto di un notiziario. Questo verbale avrà dettagli molto più precisi sul soggetto della tassazione e avrà pure un dettagliato resoconto della situazione direttamente dall'onorevole Marco Fedi, e avrà pure una copia dell'interrogazione scritta, che è molto molto chiara, ma anche delle volte difficile da sommarizzare, insomma, da fare un sommario, ecco. Quindi vi chiedo di portare pazienza e di attendere il nostro verbale una volta che
il verbale sarà messo sulla pagina del comites.
Verrà messo sulla pagina del comites e un riassunto breve verrà pure mandato con un notiziario che avrà in allegato molti più dettagli su questo soggetto della doppia tassazione.
Quando è fatto, Sandro, per favore faccelo sapere, in modo che noi chiaramente lo faremo sapere ai nostri ascoltatori, perché ovviamente è una cosa molto importante, per
certo,
cui
certo.
Ok, benissimo. Ok, sono tante queste notizie, wow, Sandro.
Ma qui è solo l'inizio, devo dirti, ce ne sono altre, cercherò di essere veloce.
No, senti, prima che cominciamo facciamo una piccola pausa di musica, e ci fermiamo in modo che la gente può mettere un po' un caffè sul fornicello oppure fare l'acqua calda per una tazza di tè. Allora andiamo a sentirci questo breve pezzo di musica e poi torniamo fra due secondi.
E io mi prendo un po' di aria, un po' di aria.
Perfetto. Ok. Di musica che ci ha rinfrescato un poco, in modo che possiamo continuare con tutte queste notizie. Sandro, allora buttiamoci direttamente, e so che volevi parlare di delle cose con tasse eccetera eccetera, lascio a te la parola.
Ok, l'altro punto che abbiamo discusso che abbiamo alzato con Papandrea è quello che riguarda le tasse sull'IMU, il TASI e il TARI. Purtroppo in questo ambito, Franco ci ha detto, il CGIE si trova impotente, essendo questa una questione puramente politica. Tuttavia ha chiarito che coloro che beneficiano della pensione neozelandese sono esonerati dalle suddette tassazioni. Per il resto dei cittadini la situazione resta immutata. Una cosa interessante però che devo accennare è che ultimamente c'è stato un intenso scambio di varie comunicazioni fra i vari presidenti dei comites in giro al mondo su dei soggetti, e queste comunicazioni si sono allargate ad altri soggetti, e abbiamo incominciato proprio recentemente a comunicare fra di noi su cose che sono di interesse a livello internazionale, e l'IMU, TASI e il TARI sarà una cosa che prenderemo in mano insieme a loro, e sarà un congiunto sponamento, se vuoi, verso il governo per mettere un po' di chiarezza su queste cose e farle più come si può dire,
più semplice a capire, oppure più chiare,
più chiare, più giuste.
Sì.
Una cosa che interessa a un certo numero di persone in Nuova Zelanda, pure soggetto dell'altro punto che abbiamo discusso, che riguarda le pensioni e direttamente le pensioni, i patronati. Per quanto riguarda i patronati, dato il numero alquanto limitato di persone con questa specifica esigenza, Mario ci ha accennato una ventina, trentina di persone solo da Auckland, probabilmente un centinaio di persone nella Nuova Zelanda. Ha detto che dovuto a questo numero limitato sarebbe difficile stabilire un patronato in Nuova Zelanda, ma ci sarebbe la possibilità di appoggiarsi, ha detto Franco, a patronati già esistenti in Australia. L'esperienza di Mario durante i suoi 30 anni di di console è che, malgrado l'abbia fatto a titolo personale in qualche occasione, è difficile riuscire ad assistere coloro che si trovano a fare domande di pensione dalla Nuova Zelanda, poiché, ha detto, è difficile per un laico interpretare e spiegare agli interessati la legislazione in materia pensionistica. Sebbene il consolato e l'ambasciata cerchino di assistere i cittadini italiani, diceva, mancano le basi conoscitive specifiche alla materia. Quindi sarebbe questo il ruolo principale rivestito da un patronato, aiutare queste persone a mandare avanti la loro questione delle pensioni. Franco ci ha spiegato inoltre che i patronati si attivano principalmente per le domande pensionistiche e per la dichiarazione di redditi annuali post-pensionamento. Ci ha detto che il maggior ostacolo per poter aprire un patronato in Nuova Zelanda è rappresentato dall'assenza di un accordo tra l'Italia e la Nuova Zelanda sulla sicurezza sociale. Si dovrà quindi, e questo è un passo che noi siamo stati molto attivi e continueremo a essere attivi, di sollecitare il governo ad agire verso la ratifica tenuta alla quale si potrà aprire un patronato. Il Comites è già da 2 anni che ha attivato tutti i canali possibili attraverso l'onorevole Feghi, attraverso l'ambasciata, e questo in aggiunta ad una petizione popolare indetta dai Living Italy, Living New Zealand, che ha raccolto più di 700 firme di appoggio. Dopo una decadenza dei tempi di ratifica, dunque, l'allora ministro degli esteri Gentiloni ha proposto di aspettare l'esame di tutti i paesi attualmente privi di un accordo bilaterale sulla sicurezza sociale. E noi abbiamo fortemente sollecitato la ripresa delle attività di dialogo con la Nuova Zelanda, però senza ottenere alcun seguito. Abbiamo una lettera nel sito in risposta al ministro Gentiloni, datata il 23 di dicembre, che è abbastanza forte e pesante, insomma, diciamo, dovete portare avanti questo discorso.
Certo.
Franco ci ha assicurato che Fidi si ritiene ottimista sull'avanzamento dell'accordo con la Nuova Zelanda, ma nel frattempo Franco si è impegnato a contattare 2 patronati locali australiani prima di mettersi in contatto con noi per sondare il terreno riguardo una possibile assistenza in Nuova Zelanda, sebbene un accordo solo informale, insomma, perché non possiamo avere un patronato australiano che opera qui.
E come hanno reagito in Australia? Sono propensi a...
Questo è una cosa che lui ha iniziato e sta aspettando risposte. Questo okay. È una cosa recentissima. Dunque,
okay. Wow.
Per riprendere le riflessioni sul governo italiano, il nostro comitato farà seguito alla lettera già inviata a Gentiloni, quindi se andate a vedere la lettera nel sito del 23 di dicembre ci sarà un'ulteriore lettera che invieremo a Gentiloni via Fedi e l'ambasciata, perché questa non è una situazione che accettiamo per niente.
Fate bene.
Scusatemi.
No.
Una cosa interessante che ha detto Franco è che tramite l'ambasciata, in veste di cittadini privati, ma anche di suggerimento suo come rappresentanti della collettività italiana, cercheremo anche di attivare il governo neozelandese, cioè attiveremo infatti a coinvolgere i concittadini tramite un nostro notiziario e di contattare con un'azione concordata i vari rappresentanti parlamentari locali, approfittando delle imminenti elezioni politiche. Questa è una cosa che è stato suggerito da lui, che abbiamo pensato che sia molto utile a fare. Una cosa però che ho fatto cenno e dovrò controllare durante la discussione è se la legge del Comites permette a noi di avere contatti diretti con i ministri neozelandesi. Mi sembra che questo non sia possibile, comunque qualcosa che dovremmo controllare. Se non è possibile, lo faremo attraverso l'ambasciata. Questo è un riassunto per quanto riguarda le pensioni, la sicurezza sociale. Quindi le cose si stanno muovendo, però come all'italiana bisogna avere pazienza e continuare a battere forte sui punti, farsi sentire insomma a voce alta.
E ci sono dei lavori grandi da fare, da quello che si sente, però progressi
stanno succedendo, i progressi
positivo, siamo già un passo molto più avanzato di quello che eravamo, diciamo, 5 anni fa.
Anche due anni fa, esatto.
Perciò,
perfetto, wow.
State facendo un lavorone incredibile.
Un lavorone, ti dico, che ora viene portato avanti non da 12 membri eletti come era 2 anni fa, quando abbiamo iniziato il nostro primo incontro inaugurale, ma siamo rimasti in 8. E questo è il punto che segue quello delle tensioni che abbiamo sollevato con Franco. Un problema nostro molto sentito è l'abilità di cooptare dei membri per sostituire quelli che si sono dimessi. Come sapete, il Comites è un'organizzazione in cui i membri eletti lavorano interamente a livello volontario. Il carico di lavoro è abbastanza intenso, specialmente per coloro con famiglie giovani e carriere in crescita. Per questo infatti che 4 membri hanno deciso nel corso degli ultimi 2 anni di dimettersi dalle proprie posizioni di rappresentanza. Hanno dato indiscutibilmente molto molto appoggio e apporto al successo nostro, però siamo rimasti in 8. La questione della cooptazione è semplicissima, questa l'abbiamo scoperta, eppure l'ambasciatore aveva scoperto, ci eravamo resi conto che il discorso di cooptare persone nel Comites si deve iniziare durante la prima riunione di inaugurazione del nuovo comitato, non aspettare un anno come abbiamo fatto noi e farla partire. Il Comites di Melbourne, come noi, ha perso pure l'opportunità di avere membri cooptati per la stessa ragione, una questione di tempistica non corretta. Il Ministero degli Esteri siamo stato abbastanza inflessibile sulla questione di poter cooptare nell'ambito dei 5 anni di esistenza del Comites. Ma sebbene il Ministero abbia mostrato questa inflessibilità, Franco crede che l'interpretazione della legge che governa i Comites sia erronea e si sta muovendo per presentare un'ulteriore interrogazione parlamentare. C'è una revisione formale dell'interpretazione di questa legge, i cui risultati potrebbero applicarsi anche alla Nuova Zelanda e ci darebbero la possibilità di riportare nuovamente a 12 il numero dei membri del comitato, visto? Ci potrebbe pure... Dimmi tutto.
Continua, scusa, poi te lo chiedo alla fine, dimmi.
Quello che c'era già stato accennato e avevamo verificato è che ci potrebbe essere la possibilità che il nostro ambasciatore qui a Wellington possa concedere di sua iniziativa con decreto consolare a un livello locale una sostituzione dei dimissionari con membri cooptati. In caso di contestazione da parte del Ministero, Franco ci ha confermato che si renderà disponibile a spingere la nostra causa col Ministero. Lavoro in corso anche lì, devo dire. Tempistica non sono sicuro al momento, ma è nell'agenda questo, perché è rientrata nell'agenda la faccenda della cooptazione dopo il discorso con Franco.
Ok, avete sentito, ascoltatori, cosa sta dicendo Sandro? Avete le orecchie aperte?
Datevi una mossatina.
Datevi una mossa, non si può stare qui senza fare qualche movement.
Avendo
2 figli piccoli, io del volontario lo so bene, e non è facile, però è importante. Cioè, un paese va avanti non solo con il commercio, ma con il volontariato. Per cui, ragazzi, datevi una mossa, ok? Allora Sandro, non abbiamo tanto tempo, per cui tu c'hai ancora un paio di punti di cui ci volevi parlare.
Sì.
Tuffati un'altra volta, cittadinanza, per favore.
Cittadinanza, sì. L'onorevole Fredi appoggia l'azione di Franco verso la riacquisizione della cittadinanza decaduta durante un periodo di percepita impossibilità di doppia cittadinanza, come era il caso. E in Nuova Zelanda è tuttora in casa, a parte un periodo di amnesty che è venuto, mi sembra, una decina di anni fa,
sì,
di 2 anni.
Sì, lo ricordo.
Ecco, attualmente si può riacquistare, ma solo sotto determinate condizioni. Ho riscontrato riguardo il dispiacere che mi è stato espresso molte volte da varie persone nate in Italia che ho conosciuto qui ad Auckland con cittadinanza neozelandese di aver perso la cittadinanza italiana. Quindi qualcosa si sta muovendo a riguardo, ma è una di quelle cose che interessa non solo noi in Australia, ma tutto il resto dei cittadini nel mondo.
Certo.
L'ultimo punto del quale volevo accennarvi velocemente, che abbiamo discusso, riguarda le patenti di guida. Come la sicurezza sociale, il problema della reciprocità delle patenti nasce dalla mancanza di un accordo bilaterale fra Italia e Nuova Zelanda. Abbiamo fatto una veloce indagine su quanto è previsto in Nuova Zelanda, che dice la legge, dice che un italiano che intende risiedere in Australia per almeno un anno può andare all'Automobile Association, sì, con la sua patente italiana ed una traduzione per ricevere una patente neozelandese. In pratica sembra ancora più facile, perché sembra che la traduzione non sembra indispensabile e la permanenza di un anno sembra che non venga verificata. La convenzione della patente è utilissima anche per i working holiday visa, che non devono munirsi di una patente internazionale in Italia per venire in Nuova Zelanda. Il punto interessante è questa questione di reciprocità. Non c'è reciprocità in Italia, nemmeno per i cittadini italiani. Per esempio, quando noi residenti in Nuova Zelanda andiamo in Italia, dobbiamo munirsi di una patente internazionale. Se i nostri figli vanno a studiare o lavorare in Italia, devono sostenere gli esami di guida per prendere la patente italiana. Quindi il comitato si è proposto di attivare ulteriormente, perché l'abbiamo già attivata questo, ma di attivare ulteriormente l'onorevole Fedi su questa questione. Devo menzionare che Marco Fedi è stato molto 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 proattivo con noi e ci ha dato parecchio appoggio, e le cose si sono mosse grazie a lui. Per ottenere il supporto di Franco, gli si invierà a lui pure una copia della lettera che invieremo dall'onorevole Fedi, in modo che Franco la possa presentare alla commissione anglofona del CGIE, insieme alla lettera a Gentiloni in materia di pensioni, che riscriveremo ulteriormente sul soggetto a lui. Quindi il CGE internazionale, la commissione anglofona, che non copre solo la Nuova Zelanda ma altre nazioni che sono in stessa situazione nostra, verrà attivata. Questo quanto ci ha detto Franco. Ed ora, per concludere questo nostro veloce...
Fammi indovinare che cosa gli chiedi ai nostri ascoltatori, Sandro, dai.
Una cosa che mi è stata a cuore da quando siamo stati eletti, devo dire, questo riguarda la partecipazione degli italiani in Nuova Zelanda sulle nostre operazioni. È un soggetto che ci è stato particolarmente a cuore. La mancanza di partecipazione, di appoggio e dialogo con noi da parte degli italiani qui residenti sui vari progetti che stiamo portando avanti, questo è il punto che volevo chiudere questa nostra intervista. Durante l'incontro inaugurale che abbiamo avuto il 27 di aprile del 2015, ci eravamo proposti di lavorare sodo per guadagnare la fiducia e l'appoggio degli italiani. Mi ero dato personalmente un anno per ottenere questa fiducia e appoggio. Più di 2 anni sono ora passati e ho constatato che, nonostante i nostri progressi, che considero ottimi, vari appelli, manca ancora la partecipazione delle persone che in effetti abbiamo il ruolo di rappresentare. Questo è quindi un appello dal profondo del mio cuore e del comitato a tutti gli italiani di farsi vivi, di farsi sentire, di visitare il nostro sito, di farci sapere quali altri progetti sono di loro interesse, insomma di diventare un po' più attivi.
Ecco, ci sembra, come si dice a Napoli, scetatevi.
Al profondo del cuore.
Mi sembra un ottimo appello, mi sembra sì proprio giusto, Sandro. Bravo. Hai ragione. Perché...
E grazie a tutti voi che state facendo questo lavoro veramente estremamente importante per tutti noi. Per cui sì, ok ragazzi, Svegliatevi, datevi una mossa e Comites con ringraziamenti profondi, grazie.
Grazie Sandro.
Grazie a voi.
E ci risentiremo, va bene?
Con ulteriori notizie e spero molto positive.
Ok, grazie Sandro. Ciao.
Un abbraccio, buon proseguimento.
Ciao. Grazie, ciao.